Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Con oggi andiamo a chiudere la nostra miniserie estiva, fortunatamente l'estate non è però ancora finita, dedicata alla caduta dell'impero cinese. Una miniserie che attraverso 6 puntate e una per storia, magari qualcun'altra dedicheremo in futuro, ci ha portato a raccontare di come un impero, l'impero Manciù, l'impero dei Qing, ancora molto potente all'inizio del XIX secolo, sia in poco meno di 70 anni crollato sotto la spinta delle imposizioni straniere, delle guerre, delle rivoluzioni, degli scontri interni come la rivolta Taiping e di una generale instabilità e scarsa sopportazione della dinastia regnante, cioè appunto la dinastia dei Qing di origine Manciù. È una storia che ci ha accompagnato attraverso 5 settimane e con quest'ultima settimana raccontiamo di come dopo 2000 anni l'impero cinese ad un certo punto nel 1912 smise, a parte un piccolo recupero di cui tra poco vi parlerò, smise praticamente di esistere, portando alla nascita per la prima volta della Repubblica Cinese. In realtà è una storia che qui termina con la fine dell'impero, questo era lo scopo della miniserie, ma che probabilmente in futuro riprenderemo, perché ovviamente la storia della Cina non termina qua, perché come sapete e come racconteremo, la fine dell'impero aprirà una nuova epoca di torbidi che porterà di nuovo attraverso guerre e rivoluzioni alla situazione attuale, cioè alla Repubblica Popolare. Ma per raccontare quello serviranno altre puntate. Questa invece è dedicata alla cosiddetta rivoluzione Cinai, del 1911.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia.
La rivolta dei Boxer può essere dopo tutto considerato l'ultimo tentativo da parte dell'impero cinese di liberarsi del giogo degli stranieri. Certo, un tentativo non nato all'interno dell'impero, ma che l'imperatrice vedova Cixi aveva cercato di cavalcare per magari ottenere dei vantaggi a livello politico, politica interna, politica estera, ma era un tentativo, l'ultimo, e che era nuovamente fallito. Era fallito e aveva dimostrato anche con i trattati di pace successivi come ormai l'intero sistema dell'impero Manciù fosse corrotto, marcio e pronto a crollare. In realtà l'imperatrice e coloro che la appoggiavano avevano negli anni successivi cercato di iniziare una serie di riforme che cercavano, almeno in extremis, di salvare le apparenze per cercare di concedere alla popolazione e agli intellettuali che costituivano la maggior parte dei movimenti di opposizione all'impero qualche concessione affinché si mostrasse una volontà di cambiamento e si cercasse di evitare il peggio. Queste concessioni furono molte. Ad esempio, si decise di abolire quel sistema di esami per entrare all'interno della burocrazia imperiale che in realtà favoriva semplicemente i più ricchi, coloro che già facevano parte del gruppo etnico Manciù, i quali non solo erano favoriti gli esami, ma erano già favoriti a priori dalla possibilità di accedere allo studio e a altre fonti di informazione. Dall'altra parte, per cercare di venire incontro alle richieste proprio degli intellettuali, si iniziarono a stipendiare, a creare delle scuole, il cui accesso era permesso sia ai Manciù che anche agli Han, cioè alla la maggior parte della popolazione cinese. A livello politico si era anche cercato di trasformare in qualche modo l'impero, che da un impero del tutto autocratico, con un imperatore a capo che faceva e disfaceva il suo governo, con i ministri, che alla fine decideva tutto, aveva iniziato tra 1907, 1908 e 1911 progressivamente a trasformarsi in un senso più democratico, creando un consiglio della corona che sulla carta avrebbe dovuto contenere dei rappresentanti nominati dall'imperatore, ma anche altri nominati invece dalle varie province, quasi a creare una sorta di mini parlamento a nomina. Queste riforme erano però state quasi solo di facciata, sia dal punto di vista amministrativo, perché in realtà il potere rimaneva ancora saldamente anche a livello provinciale nelle mani dei Manciù, ma anche a livello politico, laddove si era ben presto dimostrato, quando poi come primo ministro di questo consiglio era stato nominato un principe della corona, come a tutti gli effetti questo consiglio fosse solo di facciata e dove il potere continuava a rimanere all'interno della famiglia imperiale. Dico famiglia imperiale perché nel 1908 era morta l'imperatrice madre Cixi. il Guangzhou, il suo predecessore, colui il nipote che aveva messo in carcere e invece del quale governava, era morto a sua volta nel 1908 e a succedergli era stato il piccolo principe Puyi, che al momento della salita al potere aveva solo 3 anni e che ovviamente vedeva il suo impero governato dalla restante famiglia, tra cui soprattutto la madre. Questa situazione, la disillusione in seguito a ciò che era avvenuto, spinse ovviamente i movimenti di rivolta ad incrementare la loro azione. Ora, nelle puntate precedenti abbiamo sempre parlato di movimenti di rivolta popolari, movimenti di rivolta che nascevano dal basso, a volte con la predicazione, come era successo per la rivoluzione Taiping, ma che andavano a coinvolgere soprattutto una gran parte della popolazione, che nascevano in maniera quasi spontanea, non molto organizzati, e che poi, grazie al loro numero, alla loro forza, in parte travolgevano le forze imperiali. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, però, anche in Cina, così come dopo tutto era successo anche nel resto del mondo nei secoli precedenti, erano nate invece delle associazioni intellettuali, composte principalmente da gente di una certa cultura, di una certa preparazione, talvolta anche di una certa ricchezza, le quali cercavano di trovare un modo di scatenare una rivolta per creare un rinnovamento all'interno della Cina. Queste società erano tantissime, erano nate in varie zone della Cina, molto spesso a causa della repressione dei Qing erano poi state costrette a spostarsi al di fuori, qualcuna rifugiandosi in Giappone, qualcuna nelle ambasciate occidentali, qualcuna addirittura negli Stati Uniti, nelle Hawaii, e tutte tra di loro avevano molto spesso degli obiettivi diversi. C'era chi voleva distruggere completamente l'impero creando una repubblica, chi voleva invece trasformare l'impero creando una monarchia costituzionale, chi voleva sostituire l'imperatore Manciù, l'imperatore della dinastia Qing, con un nuovo imperatore invece di Han, quindi tratto dalla popolazione Han, così come era prima del XVII secolo. Insomma, tutte queste associazioni, ognuna con scopi e obiettivi diversi, ognuna che nel corso degli anni a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo scatenarono numerose rivolte che però, nonostante i morti, nonostante gli scontri, non riuscirono mai ad ottenere un vero e proprio risultato. Una di queste associazioni, forse la più famosa, la Società per la Rinascita della Cina, la Società per far rinascere la Cina, così traduciamo in maniera perfettamente corretta, tra poco capirete perché, era guidata da Sun Yat-sen, il quale fin dall'inizio del XX secolo aveva dovuto lasciare la Cina e guidava questa associazione dall'esterno, principalmente dagli Stati Uniti. Questa associazione era rapidamente diventata la più grande, non solo per le capacità dello stesso Sun Yat-sen, che pare fosse ottimo nelle contrattazioni diplomatiche, ma anche grazie all'appoggio di molte comunità cinesi all'estero, le quali erano immigrate, avevano lavorato, spesso in condizioni terribili, ma qualcuno aveva fatto fortuna, e ora investivano questa loro fortuna, questo loro denaro in questi movimenti di rivolta per cercare di rinnovare appunto la Cina. Oltre a questo gruppo, come vi dicevo, ce n'erano tantissimi. Per chi conosce Brian di Nazareth sembra una comica, ma se quello si chiamava il gruppo per la società per far rinascere la Cina, esisteva ad esempio la società per il rinascimento cinese o la società affinché la Cina potesse rinascere. Insomma, i nomi erano più o meno tante volte molto simili e gli scopi anche, ma come sempre c'erano diverse rivalità che li dividevano. Nel 1908 però Sun Yat-sen, dopo aver a lungo intessuto la sua rete di relazioni, riuscì a far convergere gli interessi di molte di queste associazioni in un unico fronte, il cosiddetto Fronte Unito Cinese, che, messa da parte le varie rivalità e decidendo poi di discutere di quale sarebbe dovuto essere l'assetto solo dopo aver ottenuto la vittoria, decise di riunire le proprie forze per cercare di ottenere il risultato, cioè la distruzione dell'impero Manciù. Tra il 1908 e il 1911 scoppiarono quindi in varie parti della Cina una quindicina di rivolte. Queste rivolte erano di vario tipo. C'erano rivolte piccole, scatenate per motivi economici, rivolte scatenate proprio da queste associazioni, c'erano rivolte più di popolo che molto spesso avvenivano in risposta a soprusi, talvolta anche occidentali, fatti con la protezione dei Manciù, talvolta invece erano rivolte per staccarsi dalla Cina, come quelli che avvennero in Tibet piuttosto che in Mongolia o nello Xinjiang, quindi nei territori abitati da cinesi di religione musulmana. Ognuna di queste rivolte però fallì. Tutto questo fino all'ottobre del 1911. La rivolta è chiamata la rivolta Xinai proprio perché quest'anno nel calendario cinese viene chiamato in questo modo. Nel settembre-ottobre del 1911, infatti, nella cittadina di Wuchang, che per intenderci è più o meno la zona dove è scoppiata la pandemia, tanto per darvi un'idea della zona, la pandemia di Covid, oggi fa parte della municipalità di Wuhan, cioè dove appunto è scoppiata la pandemia. Ad ogni modo, tolta questa curiosità, in quella zona erano scoppiati degli scontri. Perché? Perché in quella zona stavano venendo costruite delle ferrovie, ma a gestire la costruzione di quelle ferrovie, a gestire i lavori, a gestire i turni dei cinesi, le loro paghe, erano delle società straniere che avevano ottenuto quelle concessioni, ovviamente trattando con l'imperatore. Il modo in cui questo veniva gestito ovviamente non era tollerato da una parte di quella società, tanto che erano nati dei gruppi proprio per la difesa delle ferrovie cinesi. Questi gruppi avevano scatenato una riprima rivolta. L'esercito cinese era stato mandato a reprimerla, ma questo non aveva fatto nient'altro che aumentare il consenso popolare verso i rivoltosi, tanto che il 10 ottobre del 1911 era scoppiata una rivolta gigantesca che aveva scacciato le forze cinesi dalla città e aveva, il giorno successivo, l'11 ottobre, occupato l'intera città, dichiarandola libera. Questa rivolta, dopo tante rivolte scatenate da gruppi organizzati, era in realtà stata quasi del tutto casuale. Lo stesso Sun Yat-sen si trovava in realtà in viaggio in quel momento, non era stato lui ad organizzare questa rivolta, ma molto presto il Fronte Unito decise di cavalcare questa, che a tutti gli effetti era una primavera sconfitta per l'esercito cinese, per scatenare una rivolta generalizzata. E così, tra la metà ottobre, 11 ottobre 1911 e l'inizio di novembre dello stesso anno, scoppiarono tantissime rivolte, le vedete qua sulla cartina, in quasi tutta la Cina. Queste rivolte erano in parte provocate, in parte spontanee. Qualcuna riuscì, qualcuna venne sedata, ma molto rapidamente il territorio cinese letteralmente esplose, con i governatori provinciali che non riuscivano più in alcun modo a mantenere il controllo sulla situazione. La risposta da parte di Pechino, quindi dalla sede dell'impero, fu duplice. Da una parte venne inviato il meglio dell'esercito proprio nella zona di Wuchang, dove era scoppiata la guerra, che venne rioccupata e che costringendo i rivoltosi a spostarsi nella zona di Nanchino, che era stata a sua volta liberata da una rivolta e che venne nominata nuova capitale della autonominatasi Repubblica Cinese. E la seconda risposta fu cercare di attuare d'urgenza delle dimostrazioni di volontà di venire incontro alle richieste dei rivoltosi, promulgando una nuova costituzione, proponendo la nascita di una monarchia costituzionale con la creazione di un parlamento, maggiori libertà, cercando di tendere la mano ai rivoltosi, e alla fine, per trattare con loro, venne nominato come primo ministro Yuan Shikai, il quale venne mandato a Nanchino con l'incarico di trattare un accordo, o meglio, lui stesso mandò poi un suo rappresentante, con l'idea di trattare un accordo con il Fronte Unito. Alla fine del 1911, a metà di novembre del 1911, le due posizioni erano in effetti entrambe in bilico. Da una parte i rivoltosi avevano avuto successo, ma ora l'esercito cinese era tornato ad avanzare, c'era il rischio che potesse travolgerli. Dall'altra, la corte imperiale temeva che se fossero scoppiate altre rivolte o se l'esercito si fosse a sua volta ribellato, tutto potesse cadere come un castello di carte. Yuan Shikai, forse anche per interesse personale, decise così di trattare direttamente con i capi dei rivoltosi per la fine dell'impero. A mediare tra le varie posizioni furono ovviamente gli occidentali, con interessi diversi. Sicuramente gli occidentali europei avevano interesse nel fatto che la Cina tornasse in una forma di stabilità e forse per loro l'idea di una stabilità repubblicana era anche più interessante rispetto all'idea di una stabilità monarchica, imperiale, perché avrebbe permesso loro di intervenire in maniera più diretta in questioni locali, magari aiutando a nominare dei rappresentanti locali a loro favorevoli, dando così modo letteralmente di spartirsi la Cina. Chi aveva grossi interessi erano anche i giapponesi, che peraltro negli ultimi anni avevano finanziato ampiamente questi movimenti di rivolta, i quali speravano che con il crollo della dinastia Manciù i giapponesi avrebbero potuto annettere completamente la Manciuria, territorio d'origine proprio dei Manciù a cui i giapponesi da tempo, poi ancora di più dopo la guerra russo-giapponese, miravano. In questa situazione, ovviamente, i due movimenti, le due posizioni, trovarono un accordo. E l'accordo fu molto semplice. L'idea era questa. Yuan Shikai sarebbe diventato, da primo ministro dell'impero, sarebbe diventato primo ministro di una repubblica, capo della Repubblica Cinese. L'imperatore avrebbe perso ogni potere sulla Cina, ma sarebbe rimasto imperatore della città proibita, dove avrebbe potuto vivere, dove avrebbe ricevuto un lauto appannaggio di denaro ogni anno, che gli avrebbe permesso di continuare la sua vita agiata, senza però avere più alcun potere sulla Cina stessa. Trovato un accordo preliminare, si decise di far tenere una vera e propria conferenza in cui incontrarsi. Il 18 dicembre iniziò infatti la cosiddetta conferenza Nord-Sud, a indicare come il Nord fosse rimasto imperiale e il Sud fosse diventato repubblicano, anche se la situazione in realtà era molto più fluida e decisamente più complessa di così, come diceva qualcuno. Ad ogni modo, per l'inizio di gennaio l'accordo fu ufficialmente ratificato. Sun Yat-sen, che ufficialmente era stato nominato presidente della nuova repubblica, promise a Yuan Shikai che se fosse riuscito a rinunciare al trono l'imperatore e tutta la famiglia imperiale, il titolo di presidente sarebbe stato suo. Yuan Shikai, che il 20 gennaio sopravviverà anche a un tentativo di attentato, in effetti tornò a Pechino con questa proposta. Trattò con l'imperatrice direttamente, la quale in realtà non sapeva che l'accordo fosse già stato trovato, e il 12 di febbraio del 1912 terminò l'impero cinese con l'imperatrice madre, che invece del figlio, che aveva solamente all'epoca 6 anni, firmò gli accordi per l'abdicazione e la fine dell'impero, che, come dicevo, rimase solo all'interno della città proibita. La vittoria fu totale. Nei mesi successivi la Repubblica prese completamente il controllo della Cina, o meglio, di quasi tutta la Cina, perché non tutte le rivolte che erano scoppiate avevano avuto lo stesso scopo. Se nella Cina continentale la maggior parte delle rivolte si erano poi coagulate con quella principale, così non era stato nei territori più periferici. Non era stato così, ad esempio, nello Xinjiang, in cui erano scoppiate 2 rivolte in contemporanea, una pro Qing, quindi una pro-impero, e una pro-repubblica, che avevano lottato a lungo e la zona verrà pacificata solo a distanza di molto tempo, ma in altre zone erano scoppiate delle rivolte di autonomia, che chiedevano l'autonomia. Erano scoppiate rivolte in Tibet, dove era tornato il Dalai Lama, il Tibet era occupato dalla Cina e si dichiarerà autonomo proprio dopo la fine dell'impero. Erano scoppiate delle rivolte anche in Mongolia, nella Mongolia esterna, quella parte più a nord, che si era ribellata, aveva dichiarato la propria autonomia e nei mesi successivi cercherà di occupare anche la Mongolia interna, cioè quel territorio mongolo che ancora oggi invece fa parte della Cina. Rivolte di questo tipo erano scoppiate anche a Taiwan, con l'idea di riunire l'isola alla Cina, ma erano state schiacciate nel sangue dai giapponesi, che ovviamente ben tolleravano le rivolte in Cina, mal le tolleravano invece nel loro territorio. Il risultato fu la nascita della Repubblica, fu la nascita del governo Yuan Shikai, che però fin dall'inizio si dimostrò un governo che avrebbe dovuto essere di unità nazionale, ma che mostrò ben presto delle crepe. Le crepe furono provocate da 2 principali motivi. Il primo era che se anche Yuan Shikai era a capo del governo, a capo della Repubblica, in realtà questo potere gli veniva per decreto, ma non vi era un vero partito che lo appoggiasse. Al contrario, negli anni successivi fonderà il cosiddetto Partito Rivoluzionario di Cina, ma quel partito avrà sempre una forte minoranza, tanto che alle prime elezioni tenute l'anno successivo alla presa del potere, il Parlamento cadrà invece in massima parte in mano al cosiddetto partito Kuomintang, partito che era stato fondato anche con l'approvazione di Sun Yat-sen, ce la faccio a dirlo, e che ben presto divenne il partito di maggioranza in Cina. Inoltre Yuan Shikai iniziò una politica che venne vista da molti come tirannica, perché non solo continuava a governare senza preoccuparsi del Parlamento e delle sue decisioni, ma prendeva anche delle decisioni di politica estera che facevano scontentare la maggioranza. Ad esempio, concesse ai russi il controllo di una parte della Mongolia interna e della Manciuria, chiese del denaro in prestito, garantendo ovviamente coi fondi cinesi, che però utilizzò per ricostruire un esercito a lui fedele. Insomma, si venne a creare un difficile rapporto tra Parlamento e presidenza che molto presto esplose. La miccia che farà esplodere tutto, la Cina, farà esplodere la cosiddetta seconda rivoluzione cinese, nel marzo del 1913 sarà l'assassinio di Song Yaoren, che insieme a Sun Yat-sen aveva fondato il Kuomintang, partito appunto di maggioranza, e i cui mandanti non sono ufficialmente noti, anche se la maggior parte degli storici e la maggior parte dei cinesi dell'epoca imputarono questo assassinio allo stesso Yuan Shikan. Questo scatenò una rivolta con il Kuomintang, che riprese il potere in molte città del sud, e scatenò una guerra che però molto rapidamente lo vide sconfitto, con le forze fedeli al presidente che, grazie anche al denaro giunto dall'estero, grazie ai prestiti e grazie al rinforzo quindi delle truppe e delle armi, riuscirono a schiacciare il Kuomintang, costringendo Sun Yat-sen e gli altri capi del partito a fuggire all'estero. Il governo centrale di Pechino però ben presto divenne inviso a gran parte della popolazione, e a peggiorare ulteriormente la situazione ci si metterà lo stesso Yuan Shikan, che nel dicembre del 1915 giungerà al punto di autonominarsi nuovo imperatore della Cina, ponendo quindi ufficialmente fine alla Repubblica e instaurando una nuova dinastia imperiale. Questa scelta sarà disastrosa, perché la maggior parte di coloro che ancora lo stavano appoggiando decideranno di voltargli le spalle, tanto che nel marzo del 1916, quindi 4 mesi dopo, Yuan Shikan deciderà di abdicare, rinunciare al trono, far rinascere la Repubblica, che però governerà ancora per poco, perché nonostante si fosse dato ormai, con una nuova costituzione approvata con l'uso delle armi, poteri incredibili, la possibilità di governare per 10 anni e poi di rinnovare questo potere per altri 10 anni, insomma praticamente i poteri di un dittatore a vita, nulla poté contro la morte, perché nel giugno del 1916 Yuan Shikan morì e il figlio non fu minimamente in grado, figlio che doveva essere successore designato, di reggere il potere così come aveva fatto il padre. E così nel 1916 lentamente la Cina iniziò a disgregarsi. Il Kuomintang, senza più il suo nemico, tornò in Cina, iniziò a riprendere la sua opera per cercare di creare un'unica repubblica, ma in realtà ormai non c'era più un'unica Cina, perché molti dei governatori provinciali, soprattutto al sud, che si erano staccati dal governo di Pechino, erano a tutti gli effetti diventati dei signori, che si reggevano il loro potere sulla loro ricchezza e soprattutto sul loro esercito. Tanto che da questo momento in poi inizia il cosiddetto periodo per la Cina, il periodo dei signori della guerra. Un periodo che sarà molto lungo, vedrà una lunga guerra civile, vedrà poi il ricoagularsi di queste forme di resistenza, tra cui era nato anche, nascerà il Partito Comunista Cinese contro l'invasore giapponese, che porterà poi alla definitiva nascita della Repubblica Popolare Cinese. Un racconto ancora lungo che sicuramente in futuro faremo. Insomma, con questa rivolta termina la storia dell'impero cinese, un impero che era durato 2000 anni e che lascia dietro di sé solo delle macerie. Uno dei commenti che ho letto più spesso, perdonatemi questo inciso nei commenti ai video precedenti, era il domandarsi come fosse possibile che in Cina non ci si rendesse conto di quello che stava succedendo, non ci si rendeva conto di non essere più il centro del mondo, di non avere più il potere di poter disporre di tutti, ma di dover invece piegarsi per cercare di recuperare. E questo secondo me si mostra ancora di più in quest'ultimo punto, in quest'ultima puntata, quando la corte imperiale solo realmente agli ultimi giorni decise di cambiare qualcosa, quando ormai era troppo tardi, quando ormai la situazione le era sfuggita di mano, quando ormai la storia aveva fatto un ulteriore giro di ruota e per l'impero non c'era più alcuna speranza. Beh, a tutti quelli che scrivono questi commenti io cito sempre il gladiatore. Quando nella scena Massimo, insieme al suo attendente, non ricordo come si chiama, il suo attendente, parlando dei germani, gli dice ma un popolo dovrebbe accorgersi quando è sconfitto. E Massimo gli risponde: tu te ne accorgeresti? Io me ne accorgerei? Bene, per i cinesi è lo stesso. C'è sempre tempo per riprendersi, fino a quando la storia non dice che il tempo è finito. Ma accorgersene sempre molto difficile. Bene, io mi fermo qua. Spero che questa miniserie estiva vi sia piaciuta. Ne seguiranno altre, anche perché a me piace questa impostazione di fare delle serie piccole con un numero di episodi limitato. Credo siano anche più seguibili, magari poi unendole insieme, ma questo vedremo in futuro. Sono contento che, da cosa ho visto, molti di voi sia piaciuto. Spero sia piaciuta anche quest'ultima puntata. Se volete risentirla, potete farlo qua su YouTube, tutta la playlist è in descrizione, potete farlo sul nostro podcast, il link è in descrizione, potete discutere di questo e altri argomenti storici sui nostri social, su Facebook, su Instagram e sul canale Telegram, e se non lo siete già, per non perdervi le prossime puntate, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. Ricordandovi però che la cosa più importante è essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo tra 2 giorni, se tutto va bene, con una nuova pillola di storia, e ci vediamo presto per iniziare una nuova serie e chissà un giorno per riprendere questa storia della Cina con la sua seconda parte. A presto, ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.